L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Mi piace cominciare così come si è interrotta tutta C, quindi facendo l'in bocca al lupo a Matteo Marani, rieletto presidente della Lega Pro per acclamazione, intervenuto negli studi proprio di TMV Radio lì a Firenze insieme a Ivan Cardia, quindi è stato un piacere poterlo ospitare. Gli mandiamo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che dovrà fare. Vuole cominciare dalla sala recap, poi tutte le altre iniziative le avete potute anche sentire proprio dai nostri microfoni poco fa in diretta su TMV Radio, quindi in bocca al lupo a Matteo Marani per il lavoro che lo attende. Siamo personalmente molto soddisfatti di questa nomina, perché è la persona giusta al posto giusto. Tanto di cui parlare, dicevamo, perché giornata di Champions, ieri impresa eroica della Juventus che batte 3-2 l'Ipsia in una gara piena di risvolti, di cose da raccontare, dall'infortunio di Bremer che è arrivato poco fa al J-Medical con un tutore abbastanza inquietante, quindi lascia presagire il peggio, ma attendiamo gli esami strumentali per capire quali saranno le condizioni di Bremer, si teme per il crociato, e chiaramente sarebbe poi in quel caso un'assenza molto lunga, la Juventus perderebbe uno dei pilastri della squadra, ma insomma ancora non si hanno i verdetti definitivi. Infortunato nella giornata di ieri, nella partita eroica di ieri, anche Nico Gonzalez, lì però un problema muscolare potrebbe riguardare gli adduttori, ma anche qui dobbiamo aspettare gli esami strumentali per capire, si fa male, qua è un mistero, anche Arthur, ma insomma era comunque fuori rosa, quindi cioè fuori rosa, non utilizzato ultimamente da Thiago Motta, difficilmente lo si vedrà in campo, però infortunio anche per lui, anche lui al J-Medical che registra una grande affluenza di giocatori della Juve che però per quelli che erano rimasti in campo a un certo punto anche in 10 hanno dato vita a un'impresa veramente strepitosa, battere l'Ipsia a casa dell'Ipsia in inferiorità numerica, rimontando per due volte le reti di Sesco e trovando la doppietta di Vlahovic e poi il meraviglioso gol di Francisco Conceição subentrato proprio a Nico Gonzalez, è sinonimo di grande squadra che ha dato un segnale importante, seconda vittoria quindi per gli uomini di Thiago Motta che si posizionano tra le grandissime al momento in Champions League, quindi davanti un po' a tutte. Poi impresa strepitosa anche da parte dell'Atalanta che batte senza proprio nessuna sofferenza Gelsenkirchen lo Shakhtar Donetsk, la rete che arriva con Jim City dopo appena 21 minuti, poi Lukman, poi Bellanova chiudono il cerchio, l'Atalanta che si riprende in Champions League dopo un avvio di stagione in campionato sicuramente non dei migliori, perde il Bologna ma con l'onore delle armi contro il Liverpool, sapevamo che insomma non era un'avversaria facile per il Bologna, la grande soddisfazione per il Bologna è portarsi a casa le emozioni di queste notti di Champions. Oggi è il turno dell'Europa League, della Conference League, tante cose di cui parlare, rimescoliamo anche un attimo le carte per quanto riguarda gli interventi di oggi, a partire dall'editoriale abbiamo Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Fabri, allora partiamo dalla serata di ieri e dalla Juventus vista ieri contro il Lipsia, una gara che ha mille risvolti, giunto lì prima della gara aveva detto questo è il primo grande test che dobbiamo fare, europeo, non solo europeo, proprio di solidità della squadra. Arrivano anche le prime batoste, cioè due infortuni in un quarto d'ora, il primo gol subito perché la Juventus fino adesso non era mai andata in svantaggio, quindi si doveva vedere anche la reazione al gol di svantaggio, peraltro sul campo dell'Lipsia. Che Juventus è stata?
Meravigliosa. Ho scritto l'editoriale, ho segnato la data, l'ho ripetuta più volte perché è una di quelle date da ricordare per sempre. Io non ricordo una partita, almeno recentemente, una partita che mi ha esaltato così tanto come quella di ieri, per tanti motivi. Sembrava veramente la classica gara in cui si inizia male, si finisce peggio, gli infortuni, poi l'espulsione del portiere, alcune scelte arbitrali, diciamo così, rivedibili, eppure questa Juve, mamma mia, ha un coraggio. Io, guarda, dicevano bene gli ex calciatori presenti ieri sulla piattaforma streaming che ha mandato in diretta la partita, cioè una Juve che in 10 presta l'Ipsia. Beh ragazzi, questa io onestamente non ricordo, forse un paio di volte il Barcellona, però faccio fatica a ricordare una squadra che ci mette questo coraggio in questo modo, cioè, quindi rischiando, ma rischiando tanto, perché veramente potevi prenderne 3, 4, 5 con questo atteggiamento, invece meravigliose. Stanno molto bene fisicamente, Vincenzo. Mi sembra che sia che la squadra stia veramente bene a livello fisico. Non so se è un bene o un male, perché siamo all'inizio della stagione, però è stato uno spettacolo. Io mi sono esaltato e poi ti rubo ancora due secondi, perché come ho scritto, il miglior Vlahovic di sempre, di sempre, almeno da quando è arrivato la Juve, perché, ma non solo per i gol, per l'atteggiamento, per il fatto che non si è fatto prendere dal nervosismo, che secondo me è vitale per questo bomber. E poi, ragazzi, secondo me abbiamo preso un campioncino, perché con Seisao ha delle movenze che non ha nessun altro, salta l'uomo, e noi abbiamo bisogno di giocatori così. Quindi credo che veramente adesso poi bisogna vedere col Porto a fine stagione come ci accorderemo, però mi sembra veramente un campioncino, perché ha dei numeri che gli altri non hanno, cioè il dribbling, ma solo il tentarlo, ragazzi, non lo fanno tutti, lo fanno tutti, cioè bisogna veramente la classica incoscienza mista a magia, e questo ragazzo ha qualcosa di diverso, quindi devo dire che questa Juve mi piace. Uniche note dolenti, l'hai già detto, gli infortuni, secondo me quello di Bremer è pesante, perché quando si è rimesso in piedi e poi si è praticamente accasciato, ho detto, cioè ne abbiamo viste tante, quindi ho paura che sia qualcosa di grave.
Poco fa è arrivato un altro al J-Medical, così diamo un po' questo ultimo aggiornamento, e quindi è in corso le visite mediche, però è sceso con un tutore abbastanza inquietante, nel senso che lo immobilizzava totalmente, stampelle, quindi fa temere assolutamente il crociato, speriamo di no, perché sappiamo che poi significherebbe probabilmente anche stagione a rischio, quindi speriamo davvero di no.
Sì, ragazzi, E poi l'altra nota dolente, Douglas Lewis.
Sì, è entrato
male. Cioè, non me ne voglia nessuno, poi anche lui ha combattuto nella gara, nel caos del Far West finale, però tu non puoi entrare in campo e fare un errore così, perché quello è un errore. Tutti dicono, ah, ma si è difeso. No, quello è un errore, quello è rigore. Ma io ero straconvinto della chiamata dell'arbitro, che è stato giustamente... che ha deciso per il penalty. Quindi questo ragazzo deve capire che si deve dare una mossa, perché gli altri vanno a 1000 all'ora e lui va a 10 all'ora, quindi no, non lo so, spero che sia solo il periodo di ambientamento.
Soprattutto Fabri, a differenza di altre volte, ieri è entrato male, perché poi diciamo che il motivo per cui probabilmente Motta l'ha mandato in campo, stiamo parlando di Douglas Lewis, è per congelare un po' il gioco, per rallentare un po' i ritmi e per gestire, ma quello che sa fare meglio, cioè la precisione nei passaggi e gestione palla, ha sbagliato tanto, troppo, compreso quell'appoggio di petto poi anche regalando un calcio d'angolo, quindi è sembrato un po' effettivamente fuori proprio contesto. C'è stata
potrebbe anche essere che sta vivendo male questa situazione, sai, sei il secondo acquisto più costoso dell'estate. Arrivi che vieni esaltato come se fossi Dio sceso in terra, e poi l'allenatore non ti fa giocare mai, magari non ha un carattere così forte da gestire questa situazione in maniera serena, però io credo in lui, cioè, io me lo ricordo il giocatore della Aston Villa, non può essere sparito. Attenzione, la Aston Villa aveva molte più responsabilità e si vedeva che era a suo agio. Qua non può pensare di essere il faro, l'unico faro della squadra. Non lo so, sarà un bel dilemma. Cioè, non invidio Thiago Motta, perché ha un po' di casi spinosi. Danilo, che insomma, comunque Danilo sì, lo fa giocare, ma lo fa giocare quando ci sono delle partite così, diciamo, abbordabili.
Sì, nel turnover.
Turam, non lo so, cioè... Io non ho niente da dire a Thiago Motta. Poi dopo quello che ha fatto ieri, cioè obbligare la squadra a pressare in 10, veramente per me è già un idolo incontrastato. Però insomma ha uno spogliatoio da gestire in maniera intelligente, perché qualche caso c'è. E quindi vedremo che se sarà bravo a dare importanza a tutti senza creare cattiverie, invidie, che sai, e poi è quello che spacca lo spogliatoio.
Già arrivano tanti messaggi, tra poco li leggiamo, però l'altro argomento di dibattito di ieri sono state le decisioni arbitrali, come le hai viste? Te ne suggerisco alcune. Allora, quel rigore chiesto dalla Juventus da Vlahovic nel primo tempo, che non è stato assegnato nonostante l'intervento del VAR, il Mani fuori area di Di Gregorio che poteva cambiare il corso della partita, e su quella stessa azione il Mani Douglas Luiz in barriera che poi ha concesso, ha fruttato il rigore per il Lipsia. Insieme a quello, anche possiamo aggiungere, in occasione dell'infortunio di Bremer, lì probabilmente c'era anche un po' un fallo, perché una spallata del genere ha messo in difficoltà il ginocchio di Bremer, che nell'onda d'urto, mettendo il piede a terra, poi si è trovato in quelle condizioni. Complessivamente, che arbitraggio è stato?
No, guarda, per singolo episodio velocemente, Douglas Luiz è rigore tutta la vita. Di Gregorio ci sta. Quindi secondo me l'unico errore che ha fatto è su Vlahovic, perché lì il contatto è... secondo me lì Vlahovic ha esagerato un po' troppo, e forse questo ha tratto un po' l'arbitro. È vero che aveva già calciato, però da regolamento, se la palla è ancora in campo, quello è rigore. Però forse Vlahovic, non lo so, ho avuto una reazione comunque non naturale, ecco, mettiamola così, e questo ha tratto in inganno l'arbitro. Il VAR, come sempre in Europa dobbiamo abituarci che c'è un VAR diverso, è inutile, ma è così, il VAR è diverso in Europa. Però insomma, tutto sommato l'arbitro sì, ha fatto quell'errore, però direi che nelle altre circostanze credo che abbia fatto la scelta corretta. Insomma, dai, Douglas Luiz, io posso capire che ti vuoi difendere, ma è giusto che sia così, però sei anche un calciatore, c'è anche la testa, e soprattutto la posizione delle mani ha aumentato il volume del corpo in maniera significativa, quindi per me è rigore tutta la vita.
Io, sai, su questo c'ho un dubbio, nel senso, se sei stato permissivo, tollerante sul fallo di Vlahovic, magari anche lì potevi, ma non perché...
Sono due categorie diverse, sì, secondo me, sì. Vincenzo.
Però, diciamo, le braccia erano comunque attaccate al corpo, corpo, cioè non era proprio una parata vera e propria, però ho avuto la sensazione, poi per carità, è meglio dirlo adesso che in caso di sconfitto, certo. Ho avuto la sensazione che anche il Mani di Gregorio c'era, però ha appoggiato proprio la mano a terra, la palla gli è sbattuta lì, incauto, sia chiaro, e quindi ti prendi i rischi. Però molto fiscale in un caso, ecco, forse questo è il termine giusto, poco fiscale nell'altro, tutto qua. Dopodiché se una squadra...
Sulla rigore sono d'accordo lì probabilmente, però credo che sia stato veramente tratto in inganno da Vlahovic, quindi secondo me ci può stare, ecco. Ho visto di peggio, mettiamola così.
Allora, poi leggiamo i messaggi dei nostri amici, quindi una Juventus sontuosa come l'Atalanta, perché andare a Gelsenkirchen e vincere 3-0 con questa scioltezza contro una squadra abituata a giocare su certi palcoscenici dopo un inizio di stagione un po' sottotono, significa che l'Atalanta l'ha preparata molto bene questa partita.
No, beh, l'Atalanta poteva dilagare, ragazzi, Lukman è di un'altra categoria, cioè, capisco che ha avuto le fregole in estate, perché Lukman è veramente un giocatore... unico, perché sembra delle volte svogliato, non completamente concentrato sulla partita, però fa delle cose che sono meravigliose, cioè giocatore di un'altra categoria. E poi mi sembra che ci siano i presupposti per un'Atalanta ancora più offensiva, cioè entra Zaniolo, c'è De Ketelaere, c'è i Retegui. Insomma, è una squadra.
Poi tornerà Scamacca prima o poi.
Cioè è una squadra votata all'attacco, ma che non perde la propria identità. Bella vittoria, convincente, squadra matura, quindi ben venga. Cioè, io sono felicissimo. Poi, sai, non so quante volte ne abbiamo parlato io e te, ma si vede che Gasperini è molto più rilassato. Lui non lo ammetterà mai, ma aver vinto quel trofeo, l'Europa League, secondo me gli ha dato una serenità che lo aiuta ancora di più nel gestire le partite, perché adesso non c'è più nessuno che può alzare la mano e dire ah, bravo, ma non ha mai vinto niente. Quindi lui non lo ammetterà mai, ed è giusto così.
Certo.
Ma secondo me quel trofeo ha cambiato la percezione che abbiamo noi di Gasperini, ma anche la sua. Cioè, mi sembra molto più... tranquillo, poi è ovvio che in panchina si agita, però è sereno, e poi è una gran squadra. una gran squadra. L'Atalanta per me potrebbe essere veramente la rivelazione di questa strana Europa Champions League, perché nessuno vuole affrontare l'Atalanta, perché veramente se la trovi in giornata, soprattutto dal punto di vista fisico, e questa ti manda veramente, come diceva Guardiola, dal dentista, perché ti mette in crisi, mette in crisi chiunque, quindi chapeau.
Domanda invece che ti faccio sul Bologna: naturalmente non ci aspettavamo imprese particolari, l'impresa era già arrivare in Champions League, posto meritato dopo il lavoro fatto da Motta, eredita il lavoro di Motta Vincenzo Italiano. Non so se hai avuto modo di vedere il Bologna, sì, però insomma ci aspettavamo comunque un Liverpool superiore sulla carta, però comunque il Bologna è il suo.
Sono stato su fino a, visto che la Juventus è finita tardissimo e dovevo fare un po' di lavori come sai, però dopo non avevo più sonno, mi sono rivisto una sintesi importante. E devo dire che il Bologna il suo l'ha fatto, il suo l'ha fatto. Per me è uscito da Anfi, da testa alta, che è quello che gli chiedevano i tifosi, e poteva sicuramente anche andare in gol. Probabilmente la partita l'avrebbe persa comunque, ma sai, fare un gol ad Anfield è comunque un gol ad Anfield. Quindi secondo me il Bologna sta veramente dimostrando di potersi divertire in questa Champions. Non ha pressioni, a me non interessa se chiude con 5-6 punti, non mi interessa, l'importante è l'atteggiamento. L'atteggiamento è quello giusto, che è quello che manca al Milan, per essere chiari, che invece è una squadra da Champions. Ma sul Bologna non ho niente da dire, cioè questo è l'atteggiamento giusto. Poi attenzione, non è che affronterà sempre il Liverpool, quindi magari arriverà anche una vittoria in Champions, e credo che dovrebbe essere festeggiata come aver vinto il trofeo, perché per il Bologna è tantissimo giocare questo evento, e soprattutto con questo atteggiamento. È l'atteggiamento che mi piace, ma ormai noi squadre italiane, guarda, a me ogni volta che lo dico non mi sembra vero, cioè abbiamo un atteggiamento europeo,
sì,
è incredibile, è un, sì, calcio moderno, cioè sì, vedere, sì, ieri la Juve giocare così, guarda che io, pazzesco, non ho dormito fino alle 3, ma perché dicevo, ma quando mai mi ricapita? Cioè solitamente facciamo le barricate, soffriamo, siamo lì che abbiamo sofferto, certo, sì, ma abbiamo pressato nella metà campo anche dell'Ipsia.
Sì, poi diciamo, favoloso, il piano gara mi sembrava abbastanza chiaro, visto dalle parole di Conceição, di Vlahovic, di tutti gli interpreti che hanno detto, ci siamo nello spogliatoio da un tempo all'altro, ha detto continuiamo ad aggredire, continuiamo e l'abbiamo fatto anche con 10 uomini, quindi continuiamo ad andare a prenderci il pallone, andare a provare a segnare, quindi è proprio l'atteggiamento che è cambiato, la mentalità,
bellissimo,
di questa,
bellissimo,
squadra, e questo è l'aspetto più bello. Tu eri presente a Milano in occasione di Inter Stella Rossa, poi insomma avrei visto sicuramente anche il Milan. Il Milan abbiamo già analizzato due volti, un primo tempo molto sottotono, secondo tempo meglio complessivamente, poi ti chiedo se la sconfitta ci sta. Dell'Inter ovviamente non si commenta il risultato, ma ti chiedo di commentarmi anche un po' l'ambiente, visto quello che sta accadendo, e soprattutto anche la prestazione della difesa dell'Inter al netto della Stella Rossa.
Allora, io sono arrivato molto presto e comunque l'atmosfera era diversa. L'atmosfera era diversa.
E tu la frequenti tantissimo, perciò ti chiedo.
Sì, ormai vedo più Inter e Milan che Juve, questo ti fa capire come sono messo. Sì. Però devo dire, anche se domenica vado a vedere Juventus Cagliari, quindi sono
là. Perfetto. Okay.
Però ecco, devo dire che l'atmosfera era diversa, mi è piaciuto il fatto che la curva comunque ha sostenuto sempre in maniera calorosa appunto la squadra. Però sembra esserci nell'aria un po' di preoccupazione, ecco, non c'è serenità, ecco. La squadra, ma l'Inter, io rimango dalla mia idea, è una squadra fortissima, presa nella miglior versione possibile, è quasi ingiocabile in Italia, però ecco, mi sembra che a livello difensivo ci sia qualcosa che non torna più.
Perciò te l'ho chiesto.
Qualche errore di troppo, anche con la Stella Rossa, che insomma, adesso con tutto rispetto, non mi è sembrato uno squadrone, però ha lasciato tipo questo Maximovic, che ragazzi è un gran bel giocatore, dicono un nuovo Messi della Serbia, ovviamente esagerando, però è un gran bel giocatore. Troppa libertà. Ecco, in queste partite te lo puoi permettere, perché sei talmente forte che veramente l'Inter avrebbe potuto fare anche 8 gol. però contro certe squadre, tipo top team, è rischioso. È rischioso perché se non hai quella solidità difensiva che l'anno scorso ti ha garantito tante vittorie, potresti anche andare in crisi quando affronti squadre come Bayern Monaco, l'Inter, il Liverpool, o le altre grandi d'Europa, il Manchester. Vabbè, con Manchester però l'hanno già fatta, quindi sono sereni. Ecco, il dubbio è sulla difesa, ma sono convinto che dipenda molto anche dal centrocampo. Non sembra, ma corrono sempre tanto i centrocampisti dell'Inter, e quindi forse dovrà essere bravo Inzaghi a trovare qualcun altro che possa dare una mano. Ci sta provando con Aslani, adesso Frattesi è praticamente una sorta di titolare, però deve mettere a posto la fase difensiva. Sul Milan, almeno chiudiamo,
sì,
io continuo a pensare che il Milan va dove lo porta Leao, e se Leao non fa Leao, questa squadra
Leao dipendente
è troppo Leao dipendente, troppo, e ti fa innervosire questo ragazzo, almeno a me moltissimo, perché quando si accende è un'ira di Dio, ce ne sono pochi come lui.
Sì,
ma davvero,
sembra sai quando l'adolescente che gioca in mezzo ai bambini, sembra così, per velocità, sì, per impostazione, sì, per tutto, però...
Ma no, ma poi ha delle accelerazioni, un controllo di palla, cioè l'assist che ha fatto a Teo è stato poesia in movimento, però lo vedi poco.
Incostante, lo vedi poco. A dir poco incostante.
Sembra il classico giocatore che si accende una, due, tre volte a partita e basta, e non è sufficiente, non è sufficiente, perché lui è la perla del Milan. Io capisco tutto, mi piace l'atteggiamento di Fonseca, Morata si sapeva, ma è un gran giocatore, cioè tutto bene, però ragazzi, cioè, se non si accende Leao il Milan non va da nessuna parte. E poi a livello difensivo adesso, mi dispiace per chi magari in ascolto è milanista, però dar via Kalulu è stato uno degli errori più grandi degli ultimi anni.
Concordo.
Hanno mandato via, a mio modesto parere, il miglior centrale che avevano.
Io guarda, più lo guardo e più mi rendo conto che è stata una follia. Poi per carità, Emerson Royal magari crescerà, però la duttilità di Kalulu è pazzesca.
Kalulu fa tutto e lo fa bene.
Veramente tutto, guarda, è clamoroso.
Non lo so, poi sai, sono solo sensazioni, poi magari Kalulu sbaglia quattro partite e subito Ponciroli non capisce nulla, però a sensazione hanno dato via il miglior centrale che avevano.
Non posso non chiederti ovviamente il tuo parere su quanto sta accadendo sull'inchiesta, sull'indagine per le infiltrazioni criminali all'interno delle curve Milan e Inter, tutto quello che sta venendo fuori, soprattutto quello che riguarda l'Inter, e quanto potrà incidere, cosa ti aspetti che possa accadere, cosa sta emergendo, più o meno se ti aspettavi quello che sta emergendo.
Allora, guarda, ho fatto anche un editoriale che ha diviso, come spesso accade. Innanzitutto non mi piace che venga fatto di tutto un erbo un fascio, cioè bravo, non mi piace il fatto che si continui ad associare tutta la curva ai criminali. No, no, io frequento gli stadi da tantissimi anni, tanti anni fa era così e non ho paura a dirlo, cioè la curva era davvero un problema, non negli ultimi anni. Poi che ci siano stati, che ci siano e ci sono delle frange criminali o comunque fuori dal mondo del calcio, che non dovrebbero essere nel mondo del calcio, siamo tutti d'accordo, ma non demonizzare gli ultra, perché ragazzi, senza gli ultra lo stadio è morto.
Bravo,
morto.
Ne parlavamo
l'altra volta. È un teatro con persone che applaudono ogni tanto, quindi non esiste il calcio senza gli ultra. L'ultra non è un criminale, è un super tifoso, è un tifoso che farebbe di tutto, dentro la legalità, per la propria squadra.
Esatto.
Questi non c'entra niente col calcio, niente. Hanno sfruttato il calcio per proprio tornaconto. E aggiungo un'altra cosa, ho fatto una litigata a Vincenzo che manco te ne immagini, che io sono abbastanza diplomatico. Mi dà fastidio quelli che continuano a rompere i maroni, no, per essere chiari, che dicono, ah però... Inzaghi non doveva rispondere, Skriniar non doveva parlare. Mandatela voi, ma voi avreste il coraggio di trovarvi davanti quattro ultra barra criminali che vi chiedono delle cose e dire no, io non posso parlare con te, vai via tu che non, io non ho. Ma stiamo scherzando, ma ragazzi, ma siamo umani, eh?
Allora, l'unica
non
cosa
supereroi
che
calciatori,
sì,
eh?
L'unica cosa che si può dire, che si deve dire, che sulla quale probabilmente verterà molto dell'indagine, il fatto che bisogna segnalare, un po' come ha fatto la Juventus.
Ecco, no? Bravo, stavo arrivando quello, sì, a quello.
Esatto, quello.
Poi bisognerebbe avere la capacità, ma anche lì non è così semplice, ma bisognerebbe avere la capacità.
Beh, sta ancora
di
pagando
dire,
la Juve, quella denuncia di Agnelli.
Di dire, ragazzi, io sono in difficoltà. Questi mi aspettano fuori perché vogliono i biglietti, vogliono dirmi che formazione mettere in campo. Mi aiutate? Questa è l'unica cosa, che sperando che non ci siano ritorsioni. Perché se poi quelli scoprono che tu hai parlato con Tizio Caio, magari è ancora peggio.
Certo,
quindi basta pensare tutti di essere intoccabili. Ah, se fossi stato io al posto di Skriniar non mi sarei neanche fermato. Ma che non funziona così, eh. Non funziona così, ragazzi. Ma poi io non lo so, ma vi sarà capitato nella vita di trovarvi davanti dei personaggi, diciamo così, non qualificabili? Io non credo che siamo tutti eroi, che siamo pronti alla guerriglia perché dobbiamo difendere il nostro onore e perché è giusto fare così. No, delle volte hai paura, ti spaventi e dici magari delle cose per evitare guai. Ma mi sembra umano. Quindi questa è la cosa che mi dà più fastidio, cioè far passare i vari Inzaghi, Skriniar come ah però loro non dovevano, ah vedi adesso cosa succede perché loro hanno dato spazio a questi criminali. Vabbè ragazzi, complimenti a chi, ho fatto un esempio per capire, mi entra in casa uno che mi vuole picchiare e io gli dico no guarda esci perché questa è casa mia, qua tu non puoi entrare. Questo dovrei fare, ma no, magari mi spavento e mi metto in un angolo sperando che non mi prenda ammazzate.
Dopodiché vado a denunciare l'intrusione, così torniamo al discorso di prima. Dopodiché vado a denunciare l'intrusione.
Bravo, dopo devo però denunciare, esatto, e dire ragazzi, esatto, è successo questo e quest'altro, mi potete aiutare?
Esatto, o meglio, io intanto ve l'ho segnalato, così poi un domani succede qualcosa, ma tu avevi i rapporti, io ti avevo segnalato che venivano, che dicevano,
esatto,
che facevano,
bravo,
che chiedevano. Mi tutelo, se invece
abbiamo la stessa visione,
esatto,
però attenzione a distorcere la realtà,
no,
perché
non
è tutto così, non è tutto bianco nero, non è che adesso la curva nord e la curva sud sono degli appestati, non è che se qualcuno ha avuto dei rapporti con questi personaggi è colpa sua, no, le situazioni vanno analizzate con attenzione e io che frequento gli stadi posso dire che la situazione è migliorata molto negli anni, molto. Certo, se veramente questa indagine andrà a buon fine, cosa che mi auguro,
certo,
è un'altra ammazzata per questi criminali, ma non deve essere una ammazzata per la curva. Spero di essere stato chiaro, insomma.
No, chiarissimo, e come vedi abbiamo più o meno la stessa visione, dopodiché non bisogna commettere gli errori commessi già ai tempi di Last Banner, quando venne fatto di tutto un erbe un fascio, demonizzato Andrea Agnelli, tutta la curva della Juventus, perché là sono stati commessi le famose indiscrezioni che vengono fuori. Bisogna tenere tutti gli atti secretati, segreto istituzionale rispettato, aspettare la chiusura delle indagini e poi dopo, se viene riscontrato che la società Inter sapeva, la società Milan sapeva e non avevano denunciato, allora è chiaro che pagheranno un conto. Se quindi c'era un rapporto più stretto di quello che appare, e allora pagheranno un conto. Se invece non c'era nessuno di questi aspetti, allora pagherà soltanto chi ha messo in scena poi tutto questo racket, chiamiamolo così, all'interno delle curve. Fabri, ti ho rubato qualche minuto in più, però era importante affrontare tutti questi temi. Ti ringrazio e ti saluto. Appuntamento a venerdì prossimo, la prossima settimana.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Fabrizio Ponciroli. Noi invece ci fermiamo, tra poco torniamo con Ivan Cardia, breve collegamento insieme a lui, ci sono tutti i messaggi che sono arrivati, li condivido insieme a lui, quindi non me li perdo. E poi, sorpresa alle 12.05, sorpresa.